Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 721 di Studio di X. E in apertura non posso che dirvi grazie per l'affetto che mi avete riversato nella settimana appena trascorsa. Ho preferito una trasmissione che sarà senza dubbio sottotono a mandare una replica. Tanti casi hanno voluto che riuscissimo a non fermarci neanche per una settimana, e sono certo che anche lui avrebbe voluto così. Trasmissione sottotono, perché di Silent K negli ultimi 25 anni di trasmissioni dedicate al mondo della radio ne ho dovuti affrontare tanti, e quello di oggi è forse il Silent K che riguarda il rapporto più intimo che si può avere nella vita. Ma per quello che riguarda questa trasmissione è ancora più importante, perché si tratta della persona che mi ha dato, che mi ha trasmesso la passione per il mondo della radio, per il mondo radioamatoriale, per il mondo della tecnologia, facendomi vivere già dai primi giorni di vita di 50 anni fa in mezzo ad appassionati di radio, a tecnici e via via per tutta la vita, con i passi all'inizio dell'emittenza privata, prima radiofonica e poi televisiva, e poi accompagnandomi in qualche modo per tutta la vita, condividendo insieme queste passioni. Questa volta il Silent K riguarda mio padre e a lui è dedicata questa trasmissione. Ci siete stati tutti, dal primo all'ultimo. Piano piano vi risponderò fra social, sms, whatsapp, email, messaggi attraverso i forum online. Siete oltre mille, vi ringrazio veramente. E a questo punto però ne approfitto per dirvi che il vostro affetto è arrivato tutto fino in fondo, non avevo alcun dubbio. Fra l'altro le comunità di questo tipo rispondono sempre in maniera eccezionale. Vi ricordiamo che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodix.net, quindi la possibilità di riascoltare tutte le trasmissioni fino ad oggi realizzate nelle varie versioni radiofoniche, o di rivedere quella che noi chiamiamo versione televisiva, che altro non è che questa trasmissione con un compendio di immagini, anche la possibilità di contattarci, noi e alcune delle emittenti che ci ritrasmettono, per inviarci dei rapporti d'ascolto. Troverete invece tutto quello che riguarda le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e dell'ascolto internazionale, tutte raggiungibili da www.bcllnews.it, con tantissime sezioni, notiziari internazionali, schedule, gallerie multimediali, insomma tutto quello che serve a chi pratica l'hobby del radioascolto o a chi adesso vuole avvicinarsi. Siamo poi presenti sui social, su Twitter, dove cinguettiamo i nostri aggiornamenti, su YouTube, dove pubblichiamo le trasmissioni, con pagine Google Plus, ma la nostra attività maggiore è quella su Facebook, dove troverete le pagine e i gruppi relativi alle nostre iniziative. In testa la pagina Studio di X, alla quale vi invitiamo a cliccare mi piace, il gruppo Studio di X, Rete Ascolto e Rete TV, al quale vi invitiamo a richiedere l'iscrizione, dove ci intratteniamo per il resto della settimana, anche al di fuori di questa mezz'oretta scarsa che passiamo in radio insieme ormai da tanti 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 anni. Ma anche le altre pagine, BCL News, Radio BCL News, Italian Broadcasting Corporation, www.ondemediaitalia.it, Obiettivo di X, in qualche caso anche con i relativi gruppi, per cui non mancano i modi per rimanere insieme, ripeto, anche al di fuori di questa mezz'oretta che dedichiamo al mondo della radio e delle comunicazioni ogni settimana in onde media, in modulazione di frequenza, in onde corte, sul satellite e in internet. Ed è ferma in onde corte la radio argentina al mondo, quella che fino a qualche mese fa abbiamo chiamato Radio Argentina all'Exterior, che ha ancora all'interno del suo palinsesto una trasmissione in lingua italiana. Continua ad operare regolarmente sul web, potrete ascoltare anche la trasmissione in lingua italiana, ma il trasmettitore in onda corta è fermo perché è andata out la valvola. A quanto pare l'acquisto è già stato autorizzato, quello di una nuova valvola, ma in realtà la valvola non è ancora stata acquistata. Mi auguro soltanto che non sia di quelle disattivazioni non annunciate. Ne abbiamo già viste anche di questo tipo di emittenti che si sono fermate per guasti e che poi non sono mai più tornati in aria, però almeno nel caso dell'Argentina siamo ancora molto fiduciosi. Invece è molto interessante una notizia che è stata pubblicata dal portale Italradio nella settimana appena trascorsa, cioè che con una morsa sorprendente la NHK di Tokyo, Radio Japan per intenderci, avrebbe fatto richiesta per un possibile acquisto del centro trasmittente di Santa Maria di Galeri alla Radio Vaticana. Almeno questo è quanto sostiene il celeberrimo programma dedicato al radioascolto in lingua inglese di Adventist World Radio, cioè Wavescan, uno dei più antichi e seguiti al mondo, che è un settimanale che ci tiene compagnia da tanti decenni. E nella trasmissione del 2 aprile, citando fra l'altro i recenti tagli delle onde corte della Radio Vaticana, si rappresenta la posizione delle attuali autorità vaticane come la necessità di ridurre i costi in modo drammatico, fino a ipotizzare proprio la chiusura definitiva e totale del centro di Santa Maria di Galeri. Nel breve articolo, dice il programma, non è stata indicata alcuna specifica data per la chiusura, ma che la fine del centro è ormai prossima, è praticamente certo, aggiungendo che addirittura la NHK avrebbe già rivolto una richiesta riguardante la possibilità di acquistare questa stazione di Santa Maria di Galeria. Dallo scorso anno Radio Giappone utilizza una mezz'ora quotidiana proprio da quel centro, ma non sono noti altri contatti né quali siano le fonti e da cui questa notizia arriva. È tuttavia indubbio che il sito svolge da anni un'importante funzione di relay per diverse stazioni internazionali, finora gestito su base di scambio, consentendo all'emittente vaticana di utilizzare gli impianti delle altre emittenti. Il rapporto con Radio Japan e con la NHK potrebbe essere sorto in seguito all'impossibilità per i giapponesi di utilizzare un altro impianto per l'Africa occidentale, venendo così a costituire uno scambio con più soggetti il cui punto terminale risulterebbe poter essere la Radio Vaticana. Non vi sono quindi evidenze di relazioni dirette fra le due emittenti. D'altra parte, la capacità trasmissiva in onde corte nel mondo è assolutamente insufficiente a coprire le esigenze di tutte le emittenti e non è da escludere che gli impianti esistenti possano adesso risultare di interesse per emittenti in espansione. In realtà anche oggi parleremo della chiusura di un centro, seppur leggermente minore almeno rispetto a quello di Santa Maria di Galeria. Fermenti invece anche in onde corte, chiaramente dato il momento, per la Corea del Nord. Ne parleremo fra qualche istante di Corea del Nord per un'altra notizia, però intanto vi dico di stare attenti ai segnali nelle varie bande, soprattutto in quelle già utilizzate anche dalla Voice of Korea, perché si sono ascoltate negli ultimi giorni diverse trasmissioni al di fuori della schedule conosciuta. E torniamo al portale Italradio con una notizia che proviene dal mondo della filatelia, infatti anche un annullo filatelico a Pontecchio Marconi per il 25 aprile, richiesto dalla Fondazione Marconi. Questo annullo riproduce il volto dell'inventore negli anni della maturità. Disponibile il 25 aprile, quindi notizia valida per chi ci ascolta nei primissimi giorni di messa in onda di questo appuntamento di questa settimana. Disponibile, come vi dicevo appunto, il 25 aprile, che è l'anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, è nato nel 1874 nella casa dove la radio fu davvero inventata, in contemporanea col tradizionale convegno che si svolge nel sito. La sede dell'ufficio distaccato sarà in via Celestini 1, quindi a Pontecchio Marconi, il 25 aprile fra le 8.30 e le 12. Per le poste la struttura competente invece è, come al solito, l'ufficio di Bologna Centro, lo sportello filatelico di piazza Minghetti 4, al quale possono essere indirizzate le commissioni filateliche nei 20 giorni seguenti l'iniziativa. E non abbiamo fatto in tempo a darvela la settimana scorsa, ma si è svolto in questo fine settimana il Radio City 2017 a Milano. In realtà chi ci ascolta ancora nella giornata di sabato e domenica lo fa durante l'evento ancora in corso, un evento dove 200 emittenti di tutta Europa si sono avventurate in 70 ore di dirette dal 21 al 23 aprile. Come già lo scorso anno è stato attivato un canale DAB temporaneo, è il primo raduno nazionale della radio della salute mentale. Radio City a padiglione Unicredit a piazza Gaia Olenti, ai grattacieli davanti alla stazione di Porta Garibaldi, giunge alla terza edizione per celebrare il mezzo di comunicazione più diffuso e amato al mondo, ma anche quello che meglio sta attraversando la rivoluzione digitale, rinnovando linguaggio e piattaforme. Tra le conferenze, quelle col direttore artistico della radio pubblica norvegese Knut Henrik Itre Arne, che ha appena lasciato l'FM per il DAB, e il direttore dell'EBUER Graham Dixon. Già dal 21 aprile quindi dal venerdì studi radiofonici temporanei hanno cominciato a ospitare radio nazionali e locali di tutta Italia, ma anche emittenti internazionali, universitari e molte web radio. Anche la RAI è presente con tutte e tre le reti, poi Capital, RDS, DJ, Kiss Kiss, Radio 24, Italia anni 60, Radio in Blu, con alcune radio regionali dei circuiti cattolici, Radio Fiume Ticino, Disco Radio, il secondo canale nazionale croato, il canale nazionale lettone, Radio San Marino, Radio Musica, Radio Beckwith, Radio Number One, Radio Lombardia, Radio Popolare, Radio Panda, Radio Giornale di Sicilia e Share Radio. Sabato 22, poi invece 30 radio alla salute mentale di tutta Italia si sono riunite sul tema scrittori compulsivi a servizio della salute e parallelamente Susan Margetti, direttrice della radio pubblica canadese CBC, ha parlato del futuro della radiofonia. Matera, capitale europea della cultura 2019, è presente anch'essa con tre emittenti radiofoniche della Basilicata, Radio Radiosa, Radio Raptus e Radio Tour, e domenica infine festa finale di Radio City e Tempo di Libri, in occasione proprio della giornata nazionale del libro. E sono tre le frequenze registrate per la ripetizione in digitale, quindi in DRM, del primo canale nazionale cinese di CNR1. Sono tutte e tre registrate fra l'una e le nove su 11.695, 15.580 e 17.800 kHz, il primo con 150 kW di potenza, gli altri con 30 kW. In realtà tutte e tre questi trasmettitori però al momento risultano inattivi, almeno in DRM in queste fasce. Invece c'è un cambio di frequenza per le trasmissioni in digitale di Radio New Zealand International, un cambio avvenuto a partire dal 19 aprile fra le 16.51 e le 17.45, operava dalla domenica al venerdì su 5.975 kHz e fra le 17.46 e le 18.35 negli stessi giorni su 7.285. Adesso questo intero segmento di un'ora e tre quarti fra le 16.51 e le 18.35 è diffuso in Digital Radio Mondiale sui 6.115 kHz. E torniamo al portale Italradio ancora una volta, perché come scrive sul quotidiano La Nazione Pier Francesco Listri, la stazione radio di Firenze dell'allora EIAR fu inaugurata il 21 aprile 1932 e quindi compie 85 anni. Li ha compiuti da quella prima antenna d'onda media che per 70 anni ha caratterizzato il panorama fiorentino. La radio di Firenze fu protagonista del rinnovamento della radiofonia italiana del secondo dopoguerra fino all'attuale sede RAI, che anche nella toponomastica rinnova con una via intestata a Ettore Bernabei i propri riferimenti storici. La sede fiorentina della RAI, localizzata in centro a due passi dal Duomo, fu la prima a portare in onda un quiz a premi, botta e risposta per cronaca, lanciato già alla fine del 44, ma anche la casa dei grandi sceneggiati radiofonici negli anni 60-70 e delle trasmissioni de L'Approdo, il programma culturale di grande impatto per molto tempo. Listri sulla Nazione ricorda anche i programmi locali, oggi ridotti ai soli GR regionali, che fino agli anni 80 furono una palestra per numerosi autori radiofonici. Ci sia permesso, scrive Luigi Cobisi, di segnalare che il probabilmente unico programma di radioascolto jingle mai diffuso alla RAI fu realizzato proprio a Firenze dal futuro promotore di Italradio, la firma di cui abbiamo appena parlato, nell'estate del 1980. In prossimità dell'anniversario, una parte di Largo Alcide De Gasperi, dove si trova la sede RAI, sarà dedicata al fiorentino Ettore Bernabei, scomparso nel 2016, lo storico direttore generale della RAI per 13 anni fra il 61 e il 74. L'area che sarà intitolata è quella che inizia da Largo Alcide De Gasperi e termina all'altezza del vialetto intitolato ad Amerigo Gomez, protagonista della radio fiorentina e nazionale nell'immediato dopoguerra. A lui si devono le coraggiose registrazioni audio del passaggio della guerra a Firenze nell'agosto del 44, che dettero origine all'omonimo documentario realizzato con Victor De Santis, una delle testimonianze più importanti lasciate dalla radio italiana della tragedia bellica. E per parlare ancora purtroppo di scomparsi, è morto a 84 anni a Roma Gianni Boncompagni. Non possiamo fare a meno, in una trasmissione dedicata al mondo della radio e delle comunicazioni, di parlare anche di questo. Era nato anche lui in Toscana, ad Arezzo, il 13 maggio del 32, ed è stato tra i grandi innovatori dello spettacolo italiano con Renzo Arbore, autore e conduttore di storici successi radiofonici come Bandiera Gialla e Alto Gradimento, poi autore e regista di Pronto Raffaella, Domenica In, Non è la Rai e Carramba, fra i successi più grandi in TV. A darne l'annuncio è stata l'ANSA, per comunicazione delle figlie, delle tre figlie femmine. Dopo una lunga vita fortunata, circondato dalla famiglia e dagli amici, se n'è andato papà, scrivevano Claudia, Paola e Barbara, uomo dai molti talenti e padre indimenticabile. Dopo aver rivoluzionato il linguaggio radiofonico negli anni 60 e 70, proprio con Bandiera Gialla e Alto Gradimento, complice l'amico di sempre Arbor, nel 77 Boncompagni debutta anche in TV con Disco Ring, e poi arriva pronto Raffaella nell'84, condotto da Raffaella Carrà, di cui è stato il Pigmalione e anche un fidanzato decennale. Di pronto Chi Gioca nel 1985, condotto da Enrica Bonaccorti, e poi realizza tre edizioni di Domenica In. Nel 91 poi il passaggio a Mediaset con Prima Donna, condotto da Ivan Robbins, e soprattutto poi Non è la Rai, programma con cui lancia Ambra Angiolini e che diventa l'idolo dei teenager. Tornato alla Rai nel 96-97 firma due edizioni di Macao, la prima con Alba Parietti poi esclusa, e la cui seconda edizione chiude per bassi ascolti. Ugualmente sfortunata l'esperienza di Crociera. Nel 2002 poi il rilancio con Il Chiambretti C'è di Piero Cambretti, tra Informazione e Varietà, e poi tra il 2007 e il 2008 dirige e conduce Bombay sulla 7. Papà della TV leggera, intelligente e imprevedibile, Boncompagni firma hit musicali come Ragazzo Triste di Patti Pravo e Il Mondo, un successo mondiale lanciato nel 1965 da Jimmy Fontana, nonché tutte le hit di Raffaella Carrà, da Tuca Tuca, Tanti Auguri, A Far L'Amore, Comincia Tu. E torniamo a parlare di Corea, perché come hanno pubblicato diversi quotidiani, parliamo di quotidiani giornalisti, non del settore di cui noi ci occupiamo, sarebbero ricominciate delle trasmissioni di messaggi cifrati da parte della Corea del Nord. In realtà, intanto, come scrive il giornale, in questo caso potrebbe significare tutto e nulla e non vi è alcuna connessione con un evento disastroso. Potrebbe essere un tipo di guerra psicologica della Corea del Nord volta a creare confusione del Sud. In realtà questa notizia era già girata anche, vado a memoria, insomma comunque poco meno di un anno fa, e torna a vedersi ciclicamente. Parliamo di messaggi trasmessi via radio a onde corte. La Yonhap News Agency rileva che il cifrario è però questa volta diverso, e nello specifico l'ultimo gruppo di numeri sarebbe appunto differente da quello trasmesso nei messaggi precedenti. Durante la Guerra Fredda la Corea del Nord utilizzava tale approccio per dare istruzioni alle spie. La Corea del Nord ha interrotto le trasmissioni dei messaggi cifrati nel 2000 dopo lo storico vertice con il Sud. Poi il 24 giugno dello scorso anno, dopo 16 anni di silenzio radio, la trasmissione dei messaggi è improvvisamente ripresa, e dalla scorsa estate a oggi Radio Pyongyang avrebbe, almeno quelle intercettate, trasmesso 32 messaggi in codice. Come vi dicevamo, potrebbe significare tutto o nulla, non c'è nessuna connessione con altri tipi di eventi, e per tattiche questa guerra psicologica risale già agli anni 50. Basti pensare che la Corea del Sud, per ritorsione, effettua regolarmente, ne abbiamo parlato anche qui qualche volta in trasmissione, una propaganda con altoparlanti mobili megapotenti posizionati a ridosso del confine con il Nord. Trasmissioni transfrontaliere del Sud che includono di tutto, dalla musica pop alle previsioni meteo, fino chiaramente alle critiche al governo della Corea del Nord. Un apposito ufficio formato nel 2009 coordina tutte le operazioni di spionaggio della Corea del Nord. Come dicevo in apertura, torniamo anche questa settimana a parlare di una disattivazione, di una di quelle di cui abbiamo già parlato, per darvi conferma che tutto è andato in stand-by a Sitkunai, anche le onde medie, e che ha avuto un ottimo seguito la trasmissione speciale organizzata per questo triste, almeno per noi appassionati di radio e di ascolto, evento, e che è stata diffusa attraverso trasmettitori della WYFR. Sono state tre le trasmissioni, il 16, il 17 e poi quella del 18 anche sui 9265 kHz della WINB, e almeno da quello che si vede sui social e sulle mailing list è stata veramente molto molto ascoltata. Manutenzione programmata, ci siamo abituati, più o meno accade ogni anno, un anno sì un anno no, per i trasmettitori cinesi. Questa volta tocca anche a uno dei trasmettitori interessati per le trasmissioni in lingua italiana. Nello specifico, fra il 16 e il 23 maggio non saranno attive le trasmissioni sulla frequenza dei 7265 kHz, ed è stata aggiunta un'ora di trasmissioni settimanali per la schedule della VORW Radio International. Ve ne avevo parlato qualche settimana fa, vi ricordo che le trasmissioni sono in onda il giovedì 11.580 fra le 20 e le 21, e poi il venerdì fra le 00 e le 01 sui 7.490 della WBCQ, e poi da Family Radio sul 9.395 kHz e su 9.455 kHz. Al venerdì dovrebbe esserci anche una trasmissione in onda, sempre dal sito trasmittente di Jeff White, sui 5.850 kHz, ma il cui orario è sconosciuto. E vi abbiamo dato la scorsa settimana le novità che riguardavano The Mighty KBC, che ha aggiunto una trasmissione alle consuete che già ascoltiamo ormai da qualche tempo, notizie per una trasmissione speciale di The Mighty KBC anche questa settimana. Infatti il 28 maggio trasmetterà per 7 ore di seguito, fra le 8 e le 15, sui 6.095 kHz. È una domenica e le trasmissioni proverranno dal sito di Nauen con 100 kW trasmettitori di Media Broadcast. E abbiamo parlato di Corea del Nord, parliamo anche di Corea del Sud, perché vi diamo indicazioni riguardo una possibilità d'ascolto. Il segnale comunque non è fortissimo dalle nostre parti, però tentar non nuoce. La trasmissione in lingua inglese potete provarla fra le 14 e le 16 sui 9.880 kHz. Così come ben sapete che dopo che la Spagna ha interrotto tutte le sue trasmissioni in onda corta per quello che riguardava il servizio per l'estero, sono rimaste delle trasmissioni che riguardano la ripetizione del canale nazionale anche sulle onde corte. In questo periodo A17 le frequenze utilizzate fra le 18 e le 22 sono 15.390, 15.520, 17.715 e 17.855 kHz. Attenzione, perché pur essendo previste fra le 18 e le 22, spesso il trasmettitore accende un po' prima. È stata annunciata anche una trasmissione, o meglio sei trasmissioni, da parte di Radio Dark durante la 24esima conferenza internazionale della IARU R1. Si svolgerà fra il 17 e il 22 di settembre e le trasmissioni saranno fra le 17.30 e le 18 sul 9.790 e 13.775 kHz, e fra le 18 e le 18.30 su 6.070 e 9.540. Trasmissioni tutte in lingua inglese, tutte provenienti dal sito trasmittente di Moosbrunn in Austria, tutte con 100 kW di potenza, tranne i 13.775 che saranno eserciti con 300 kW di potenza. E il 5G andrà ad implementare o avviare servizi fondamentali per cui saranno senz'altro imprescindibili significativi investimenti. E proprio per questo occorre che il prezzo delle frequenze, soprattutto di derivazione televisiva, non sia elevato, per lasciare che le risorse vadano dove creeranno maggiore sviluppo. Così si è espresso Stefano Pileri, il presidente dell'Anitec, illustrando i vantaggi che scaturiranno dallo sviluppo del nuovo standard di comunicazione mobile. Potrebbe decollare bene in poco tempo, ha dichiarato. Per la prima volta la concorrenza tra gli operatori potrà giocarsi sulla varietà e qualità dei servizi supportati, dalla telemedicina ai collegamenti per i veicoli che si guidano da soli a tutte le applicazioni di Industria 4.0. Gli operatori non hanno ancora espresso una stima sugli investimenti necessari, ma saranno senz'altro cospicui. Dalle attuali 50.000 antenne voluminose e invasive attualmente funzionanti si passerà a 500.000, ma più piccole e meno invasive, sia sul piano fisico che soprattutto su quello dell'elettrosmog. Quanto all'iniziativa del governo per le 5 città in 5G a concorrere, stanno schierandosi Telecom, Vodafone, Fastweb e Wind. Tutto questo, ha ricordato l'esponente, procede di pari passo con lo sviluppo dell'ultra broadband sulla rete fissa, che sta mobilitando investimenti per i 10,5 miliardi da quest'anno al 2019, che porteranno il nostro paese a fare un salto di qualità enorme affinché tutte le aziende possano disporre presto di una connettività di oltre 1000 megabit al secondo. Il presidente Anitec ha poi sottolineato come la prossima generazione di smartphone, dall'iPhone 8 al Samsung S8, stia arrivando sul mercato già abilitata alla fruizione delle nuove frequenze, e per questo è importante cominciare a sperimentare col passo giusto, vista anche la buona competizione tra operatori che sta iniziando anche sulla sola fase della sperimentazione. Del resto, la digitalizzazione è il fattore cardine per la trasformazione della competizione digitale dell'intero paese, ha detto intervenendo all'Italian Investment Showcase di Milano. In Italia il processo è avviato e l'attenzione delle istituzioni è cresciuta in questi ultimi anni. Tuttavia siamo ancora indietro rispetto a molti altri paesi europei e questo si riflette in rapporto causa-effetto sulla capacità di attrarre investimenti per far decollare la ripresa. Secondo i dati diffusi nel 2017 in relazione al Digital Transformation Enablers Index, che è l'indice che indica la predisposizione del paese a recepire la trasformazione, l'Italia si colloca al 16° posto. Ne riporta Newslinet, che continua con un virgolettato: è necessario investire in capitale umano, infrastrutture, sviluppo del digitale ed infine migliorare ancora i processi della pubblica amministrazione se vogliamo aumentare la capacità del nostro paese di attrarre investimenti e con essi velocizzare la trasformazione, ha spiegato Pileri. Secondo l'indice DESI, il Digital Economy and Society Index, l'Italia si colloca infatti solo al 25° posto della classifica europea del livello di digitalizzazione. L'indicazione di Anitech è di continuare a incoraggiare le nostre imprese a investire sul digitale, sui nuovi modelli di business e nella ricerca affinché garantisca l'innovazione che è vita per le imprese stesse. Come illustrato dal Presidente nel suo intervento, la realizzazione degli obiettivi in progetto, quali il piano Ultra Broadband Industria 4.0, la pubblica amministrazione digitale, le tempestive trasformazioni al 5G, al nuovo digitale terrestre, il DVB-T2, che con il nuovo formato espansivo della capacità trasmissiva compenserà la sottrazione di canali UHF per lo sviluppo dell'LTE e anche l'upgrade delle applicazioni Smart City, Building e Home, quale primo tassello della Smart Community, sono tra gli elementi chiave per l'avvio di una crescita più sostenuta del nostro paese, anche grazie agli investimenti della comunità internazionale. La strategia parte quindi dal realizzare investimenti in innovazione a tutto tondo, in linea con il presupposto secondo cui l'innovazione è un concetto trasversale che oggi è sempre più intrinsecamente permeata dal fattore digitale che è presente in tutti i settori dell'economia e della vita sociale. L'innovazione è anche culturale e su questo punto il nostro paese e l'Europa possono, anzi devono, giocare un ruolo da leader se intendono mantenere la propria competitività. L'Italia in particolare può avverare il processo di internazionalizzazione della propria PMI valorizzando attraverso il digitale le competenze specifiche ed high level di cui dispone e che le sono già riconosciute all'estero. In questo multiforme scenario il tema della collaborazione con il sistema universitario e della ricerca, lo sviluppo e l'innovazione gioca un ruolo fondamentale nelle attività di Anitech e delle aziende associate quali principali interpreti e fornitori delle tecnologie, apparati, soluzioni e servizi innovativi ed evoluti. Questo è il futuro, questo quanto riportato da Newslinet. A noi invece rimane soltanto il qualche istante per i saluti. Trasmissione sottotono, ve ne chiedo scusa, vi ricordo che era dedicata a mio padre, Salen Key, purtroppo dalla scorsa settimana. Troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodix.net e tutte quelle che sono le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, tutte raggiungibili da www.bcldnews.it. Siamo sui social, ci trovate con le nostre pagine e gruppi ufficiali, pagine alle quali vi invitiamo a cliccare mi piace e gruppi ai quali vi invitiamo a richiedere l'iscrizione. In testa la pagina Studio di X, il gruppo Studio di X Radio Ascolto e Radio in TV, ma poi ci sono anche le pagine, i gruppi di BCL News, Radio BCL News, www.ondemeditalia.it, Obiettivo di X, e un mi piace anche alla pagina degli amici della ABC Italian Broadcasting Corporation, la cui programmazione ascoltate anche all'interno di quella di Radio BCL News durante il fine settimana sui 6070 kHz dalla Germania. Da Roberto Scaglione è tutto, l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana e buona prosecuzione d'ascolto su questa frequenza.